Il problema delle corse è un problema che si può presentare quando si hanno più di un programma che girano contemporaneamente, quindi tipico degli ambienti, dei sistemi operativi multiprogrammati, più di un programma che girano contemporaneamente e che condividono le stesse variabili. Ok? Allora, supponiamo che ci siano due processi, chiamiamolo P1 e P2, che eseguono del codice. Okay? Questo codice deve calcolare gli interessi su un conto corrente. Questi due processi fanno l'aggiornamento del conto, anzi no, deve semplicemente gestire il conto. Quindi supponiamo che la variabile totale del conto contenga il numero 100, siamo un po' a secco, c'è soltanto 100, ok? La variabile totale può essere acceduta sia da P1 che da P2 e può essere acceduta liberamente, nel senso che non ci sono restrizioni temporali nell'accesso a questa variabile. Allora, cosa può succedere? Adesso faccio una cosa, la scrivo in assembly, ok? L'operazione, perché in qualsiasi linguaggio scriviamo qualcosa, nel momento in cui poi andiamo a compilare, ad eseguire, quello che viene eseguito effettivamente è il programma a basso livello, in assembly. Quindi le istruzioni che potrebbero, diciamo che il programma P1 fa una lettura in EAX del valore che c'è in memoria in totale, okay. Poi fa un'aggiunta, adesso lo faccio volontariamente in modo non ottimizzato, perché si poteva fare la somma direttamente in memoria, in quel caso il problema delle corse non ci sarebbe stato. Poi fa un'aggiunta a EAX di 1000 euro che questo programma P1 deve aggiungere al conto, e poi scrive il totale in EAX. Niente di più semplice, ok? Il programma P2 fa la stessa cosa, EAX totale add EAX, supponiamo che questo debba mettere giù 1500 euro e poi salva il risultato che ha ottenuto nella variabile totale. Ok? Sono dei pezzi di codice a prima vista del tutto innocui, sembra che non succeda niente con questo codice semplicissimo, si tratta soltanto di sommare dei numeri alla variabile totale in memoria, ci sono dei casi sfortunati in cui questi due codici, interagendo fra di loro, possono andare a rendere inconsistente il valore della variabile totale, cioè ci può finire in quella variabile un numero sbagliato. Come potrebbe succedere questo? Supponiamo che il valore iniziale era 100,
Allora, operazione numero 1, il processo P1 esegue la move e salva in EAX il valore 100. Allora, vi ricordate che dicevamo il processo P1 e il processo P2 hanno i loro, tra virgolette, hanno i loro registri, cioè usano i registri della CPU, ma nel momento in cui vengono prelazionati, vengono interrotti, salvano tutti i valori dei registri nel loro descrittore di processo, e quindi è come un po' come avessero i loro registri, i loro punti dove eseguono e tutto qua. Allora, il registro EAX del processo P1 assume il valore 100. Ok. Poi, se la prossima istruzione, possiamo anche fare il prossimo passo, vediamo un po' se succede la corsa, e poi esegue anche la successiva, quindi viene 1100. Ok, possiamo fare anche questa. Quindi passo 2 è questo. Adesso, quindi, c'è 1100 in EAX quando gira il processo P1. Se facciamo anche l'altra, non c'è nessun problema. Se invece qua in mezzo, per un accidente del destino, capita che c'è un interrupt, l'interrupt, lo abbiamo detto, passa al process scheduler, passa il controllo. Il process scheduler decide che questo ha finito il suo time slice, per esempio, lo blocca in stato di wait, quindi questo qui va al process scheduler lo congela con tutti i suoi registri, e AX compreso, e AX viene salvato come 1100 ed esegue questo qua. Quindi l'istruzione successiva, a parte il process scheduler che fa le sue cose, l'istruzione successiva che viene eseguita per i programmi utente è questa, cioè la 3 è questa. In EAX ci finisce 100, e già qui cominciamo a sospettare dell'errore. In EAX ci finisce 100, ok? E vabbè, andiamo avanti. La quarta istruzione è questa. In EAX ci finisce 1500 più 100. La quinta istruzione è questa. In EAX ci finisce il totale, cioè nella variabile totale in memoria, che vale per tutti, finisce 1600. Ok? Oh, guardate che questo alla fine di tutto vuole avere 2500, vuole avere 2600 euro sul conto. Adesso, quindi nel conto c'è 1600 e 5 è fatto. Questo prosegue nella sua esecuzione e poi dopo fa la storia sua, non ci interessa più. Prima o poi torna il controllo al processo P1. Quando torna il controllo al processo P1, lui va a riprendere i registri che erano stati salvati quando lui era stato sospeso e rimette in EAX il valore di 1100 che c'era prima. Ok? Quindi in EAX è 1100, l'istruzione successiva se è 6 nel conto, in totale ci va a finire 1100. E dei 1500 euro di quel signore sono spariti.
Beh, allora comanda sempre l'ultima
istruzione? No, non comanda l'ultima, cioè bisogna, cioè, questo qui è un problema. Questo problema qui si chiama corsa critica, no, condizione di corsa, race condition in inglese. L'abbiamo vista a basso livello, ma può succedere benissimo anche ad alto livello. Anzi, forse ad alto livello un pochino di più, perché avendo istruzioni, le istruzioni ad alto livello si traducono in più istruzioni a basso livello, e quindi
è più facile che succeda questo qui. Però qual è la condizione che ci ha fatto generare questa corsa? Perché è successo? Poteva non succedere? Non succedeva, eh? Ci doveva essere un interest con prelazione in questo o in questo istante, cioè in questi soli due istanti qui. Considerate che questo per eseguire ci mette qualche centinaio di nanosecondi, forse anche qualcosina di meno, c'è una probabilità bassissima che questo avvenga. Quindi c'è la probabilità che questi due programmi vadano avanti per secoli senza presentare l'errore. Però un momento sfortunato uno si trova con 1500 euro in meno in conto e non è contento, ve lo posso garantire. Il mio commercialista, io sono fatto patacca, il mio commercialista gli era successo, non so se era successo qualcosa del genere, ma si era trovato senza il mio pagamento per un bel po' di tempo. Poi a me non mi arrivava mai, dico, ma come? Non mi arriva mai i soldi della sua fattura. Dopo la banca gli aveva, invece che 2000, non so, gli aveva accreditato un decimo di quello che gli dovevo dare io. A me, io risultavo di avergli dato tutto, ero anche a posto, se me ne stavo zittino. Però non penso che fosse quello un problema di un impiegato distratto, non un problema di concorrenza. Ma ecco, questi sono i tipici problemi di concorrenza. Quando alcuni programmi indipendenti agiscono autonomamente sulla memoria, possono esserci delle sequenze di istruzioni sfortunate e improbabili che danno luogo al problema che viene detto di inconsistenza della variabile. Inconsistenza viene preso direttamente dall'inglese consistent, che significa veritiero, giusto, che fa le cose per bene, tutto quanto. Un pilota di Formula 1 consistent è uno che ha sempre risultati costanti e così via. Le variabili inconsistenti quindi sono variabili che non hanno più dentro il valore che dovevano avere, ed è un problema che si presenta raramente e con programmi concorrenti. Per risolvere questo problema bisogna evitare che ci siano dei momenti in cui il valore della variabile sta in sospeso. Per esempio, se questa cosa qui io la implementavo con un'istruzione tipo add, che esiste peraltro, add totale 1000 e a x, questo problema poteva essere risolto. Non era risolto. Proviamo un attimo. Add totale e a x è un'istruzione che non posso interrompere, è un'istruzione di macchina, e le istruzioni di macchina per definizione non si interrompono. Quindi questo problema qui era risolto. Un'interruzione tra questa e questa non poteva esistere per via del fatto che ho implementato la app con questa che lo fa in modo ininterrompibile. Però il problema in effetti poteva sussistere ancora nel passaggio da qui a qui. E questo non, in un x sotto 6 non si poteva evitare, perché questo valore qui deve partire dalla memoria, andare dentro a un cioè questo però add totale e a x no, in effetti, scusate, add totale 1000, questa risolveva il problema della corsa, perché quella sostituisce queste tre e quindi è ininterrompibile. Questa cosa qui avviene senza che nessuno possa mettersi in mezzo a rovinarmi i dati, mentre loro non sono consistenti.
Prof, non si poteva fare in modo che quando iniziava tipo questo ciclo, quando si va a leggere in memoria, finché che non si ritorna a scrivere, non si possa interrompere il programma?
Quello che si deve fare è rendere dell'insieme di istruzioni non interrompibili. E quello che si deve fare è che si fa,
che viene fatto dentro i sistemi operativi. Capite che nei sistemi operativi ci sono centinaia di variabili come la nostra totale, che devono poter essere usate contemporaneamente da centinaia di processi. Quindi poi la probabilità di beccarci, di sbagliarsi, aumenta anche. Per cui i sistemi operativi devono avere dei meccanismi che permettano di rendere atomiche, indivisibili, alcune sequenze di istruzioni. Cioè questa sequenza di istruzioni qui, io l'ho resa indivisibile, ininterrompibile, facendo un'istruzione sola. Ma non è l'unico modo che avrei potuto utilizzare. Se per esempio questa add qui non c'era nel set di istruzioni del 18.6, certe CPU non ce le hanno le add fatte così, le RISC non ce l'hanno tipicamente. È complicato da fare, bisogna fare due accessi alla memoria. Un RISC farebbe così, un accesso alla un'istruzione. Allora, come potevo fare a risolvere questo problema? Semplicemente facevo clear interrupt, set interrupt. Qui nessuno mi può interrompere. Nel tempo in cui la variabile totale rimane inconsistente, cioè tra la lettura e tra la sua lettura e la sua scrittura in memoria, io tolgo gli interrupt, togliendo gli interrupt nessuno mi può interrompere e quella è vivo tranquillo. Quella non me la rovina nessuno. Stessa cosa potevo fare di qua, e questo risolveva il problema della corsa su quella variabile totale. Lo risolve. Quale problema introduce? Introduce il problema che durante questo periodo il mio computer è insensibile agli interrupt. Tra istruzioni, stare insensibile agli interrupt tra istruzioni non è un problema per nessuno. Mentre se invece avessi dovuto fare del codice più complesso, avere questa, e soprattutto se questo codice avesse dovuto aspettare qualcosa, se questo codice si ferma lì per aspettare, si deve fermare e aspettare un dato, e quel dato ci mette un secondo ad arrivare, io non posso stare un secondo senza interrupt, non funziona più niente al computer. Allora ci devono essere delle altre soluzioni che permettono di diciamo così, fare in modo, questa soluzione qui è la soluzione più drastica, tolgo gli interrupt, ma li tolgo per tutti. In verità io dovrei impedire che P2 possa spodestare questo, ma se c'è P7 che della variabile totale non gliene frega niente, che vuole prendere il controllo della CPU, glielo devo continuare a poter dare. Togliendo gli interrupt, P7 non interverrà mai, perché non può fare la preemption, non può, senza interrupt non si può andare avanti, non si può fare il time sharing, no? Guardate che il time sharing dipende dall'interrupt del clock.
Quindi si esclude agli altri l'accesso totale a quella variabile?
Si esclude agli altri l'accesso alla CPU in questo periodo, sì, da qui a qui.
Però l'altro modo?
L'altro modo è un modo che deve permettere di fare in modo di difendere certi pezzi di codice, renderli non accessibili da altri processi, ma fare in modo che i processi che non sono interessati a questa variabile continuino a funzionare come se niente fosse, e si blocchino soltanto quei processi che vogliono accedere a questa variabile, okay? Queste cose si fanno facendo delle istruzioni che vengono chiamate primitive di sincronizzazione. Adesso vi spiego perché. La parola primitive non ha a che fare con la preistoria. E la parola sincronizzazione ha anche a fare col fatto che queste istruzioni, queste tecniche permettono di limitare la sequenza, l'ordine con cui vengono eseguiti i processi, dargli un ordine preciso e fare in modo che non accadano più questi problemi di corsa. okay? Sincronizzazione. Sincronizzazione dei processi significa restringere l'arbitrarietà delle sequenze di esecuzione dei processi, in modo che non capitino quelle sequenze che ci farebbero fare dei danni. Allora, perché primitive? Perché sono funzioni che vengono eseguite senza poter essere interrotte. Quindi, diciamo, vengono eseguite con gli interrupt off, almeno su una CPU, su un computer con una CPU solo. Quando c'è più di una CPU, togliere gli interrupt non basta nemmeno. Ci vogliono anche delle altre tecniche, bisogna bloccare il bus. Allora in hardware c'è la possibilità di bloccare il bus, e bloccando il bus allora sì che sei tranquillo che nessuno ti interrompe. Però cosa succede? Bisogna fare in modo di togliere gli interrupt per istanti piccolissimi, per pochissimo tempo, e riprenderli subito. Però una volta che noi riprendiamo gli interrupt, deve essere bloccato l'accesso ai processi che vorrebbero distruggere la nostra variabile, che potrebbero distruggere la nostra variabile. Quindi operazioni primitive significa che non sono interrompibili, e sono operazioni che vanno a cambiare il valore di una variabile, cambiano il valore della variabile in modo non interrompibile, e quella variabile ci serve per sapere se è possibile usare un certo pezzo di codice. Vabbè, adesso devo spiegarvi un'altra cosa. Le primitive di sincronizzazione più usate, almeno a livello del sistema operativo, sono i semafori. In inglese semaphores. La tecnica dei semafori è stata inventata da Dijkstra, un informatico danese, frisone, che è uno dei maggiori contributori singoli dell'informatica, uno di quei nomi che nell'informatica si ricordano, perché ha fatto anche un sacco di altre cose. Tipo inventare una programmazione strutturata, le prime cose che andavano verso la programmazione oggetti, certi algoritmi di routing sono stati inventati da Dijkstra. Si scrive così.
Se fai scrivere lo vedi grande, no?
Sì, questi qui mi ricordo quando sono andato in Olanda, c'era un idraulico che si chiamava così.
C'era anche una via.
Sì, vicino alla scuola c'era la pubblicità di un idraulico, diceva di Dijkstra. Oh, io ero sempre stato convinto che Dijkstra fosse danese. Dopo mi documentai e vidi che invece era proprio olandese, e probabilmente di quelle parti là della scuola con cui avevamo rapporti noi a suo tempo. Il semaforo è una variabile intera che si può modificare solo con funzioni primitive. Quindi è una variabile intera, supponiamo che sia settata, che possa avere solo due valori, 1 e 0, ok? Il semaforo serve per proteggere un pezzo di codice come quello di prima, che esegue delle istruzioni che potrebbero rendere inconsistenti le variabili. Questo pezzo di codice si chiama sezione critica, è il nome che gli ha dato Dijkstra, critical section. La sezione critica, quindi, è un pezzo di codice che vogliamo proteggere dagli altri processi, ok? Se
Questa è venuta registrata, però è morta. Se vogliamo che questo pezzo di codice sia eseguito uno alla volta, in modo, diciamo così, mutuamente esclusivo, vogliamo fare un accesso a questo, a queste linee di codice di tipo mutuamente esclusivo per accedere in modo mutuamente esclusivo dobbiamo usare un semaforo. Per usare un semaforo si usano due funzioni soltanto, una che si chiama wait e che si chiama prima S il semaforo, è la variabile semaforo, e una che si chiama signal e che viene eseguita alla fine della sezione critica. Okay. L'istruzione wait va a vedere il valore del semaforo. Se il valore del semaforo è, scusate, è 1, ok? Facciamo l'implementazione di una wait, ok? Che è primitiva, quindi non può essere interrotta da nessuno. Di solito viene fatta come una singola istruzione in assembly, in modo che nessuno la possa interrompere. Ci sono delle istruzioni fatte apposta per questo, che nei mainframe IBM si chiamano test and set, nel set istruzioni X86 non mi ricordo più, ma l'ho scritto negli appunti. Con una singola istruzione si fanno due cose: si va a vedere il valore della variabile semaforo e lo si decrementa. Quindi inizialmente la variabile semaforo viene messa a 1, okay? Quando tutto comincia. Poi, quando la wait come è fatta? Facciamo finta che sia un programma in C. La wait è una funzione void che prende come parametro il semaforo, cioè una variabile di tipo integer che si chiama semaforo. Cosa fa? Fa due cose, ma le fa, tra virgolette, contemporaneamente. Se il semaforo è uguale a 0, scusate, se il semaforo è uguale a 1, mette il semaforo uguale a 0 e ritorna. Ok? Tutto qui. Ok? Cioè, quando il semaforo è uguale a 0, ritorna e entra nella sezione critica il codice. Quando il semaforo vale 0, quindi cosa succede? Quando il primo che entra in questa sezione critica trova il semaforo a 0, a 1, entra qui. Però prima di entrare lui l'aveva messo a 0. Questi vengono un po' della segnalazione semaforiche della ferrovia. L'idea di Dijkstra veniva da lì. Quindi diciamo che il treno quando entra nel ponte della sezione critica, spegne il semaforo, mette rosso il semaforo, così gli altri non entrano nel ponte. Okay? Quindi mette a 0 il semaforo e ritorna. Quando ritorna esegue la sezione critica. Il prossimo, quando c'è uno qui dentro, un altro che voglia eseguire questo codice, fa la wait sul semaforo, ma lo trova uguale a 0 e quindi non ritorna, diciamo dopo l'implementazione sono svariate, potrebbe mettersi in una coda, tipicamente per esempio nel framework in Java c'è una coda dei semafori che si fermano, tutto gestito automaticamente dal framework o dalla macchina virtuale, già si cacciano lì e aspettano che si liberi, oppure potrebbe anche stare lì ad aspettare in una attesa passiva, ogni volta che gli viene dato il controllo per le vie dello scheduling tenterà di andare a vedere. Cioè, questo qui non esce fino a che la variabile non è 1. Quindi il prossimo che tenta di entrare rimane inchiodato nella wait e non esce. Quando è che può entrare? Quando quest'altro fa la signal. Allora l'implementazione della signal, sempre semplificata e sempre primitiva,
Cioè, se viene separato questo da questo, non funziona più. Cioè, questa qui deve essere eseguita in un colpo solo, senza interruzione, la wave. Deve leggere il valore del semaforo e modificarlo, tra virgolette, contemporaneamente. Dicevamo, come è fatta la signal? Sarà una funzione void, signal, con integer semaforo, s, qui l'ho chiamato s, chiamavano s anche qua, scusate, c'è un semaforo, questa è la variabile semaforo che viene passata, integer s, cosa fa? S uguale a 1. Cioè rimette a verde il semaforo. Quando c'è, in pratica, il primo che entra blocca tutti gli altri perché mette il semaforo rosso. Esegue, finita di eseguire la selezione critica, li fa ripartire mettendo il semaforo verde. Mette il semaforo verde mettendolo a 1. Okay? In questo modo la sezione critica viene eseguita in modo si dice mutuamente esclusivo. E questo è un semaforo mutuamente esclusivo, vengono chiamati mutex. Ora, in C Sharp abbiamo una struttura dati che si chiama mutex e le istruzioni wait e signal. Le si possono provare, anche, esistono proprio queste qui. Dopo come sono implementate non ci interessa più di tanto. Però la filosofia è quella. Nella wait, se il semaforo è a 1, si ritorna e quindi dopo si può entrare nella sezione critica. Nella signal, se invece il semaforo è a 0, si ritorna ma si mette il semaforo a 0. Se invece il semaforo è a 0 nella wait, non si ritorna, si rimane... Adesso questo codice qui è scritto un po'... Si rimane lì, non si riesce dalla wait e si continua a guardare il semaforo. Non appena il semaforo ritorna, quindi questo qui si poteva fare, invece di mettere if, si poteva mettere while s uguale a 1, niente. Quando esce s0 ritorna, ok? Sì, così è meglio, prima non c'era il ciclo. Quindi lui sta lì ad aspettare fino a che il semaforo diventa 1. Se il semaforo diventa 1, ok, prende la sezione critica rimettendolo a 0, cioè mettendolo al rosso e entrando. Quindi cosa succede? Il primo che passa può entrare e non può entrare più nessuno fino a che qualcuno non è uscito, quello che era entrato non è uscito. Questo qui è, diciamo, il sistema più semplice per la sincronizzazione dei processi. È quello dei semafori. Poi c'è un altro costrutto che si chiama monitor, che è un po' più automatizzato, un po' più alto livello. Anche questo c'è nel, diciamo, Java ha solo il monitor come costrutto di sincronizzazione. In C Sharp c'è sia il mutex, c'è sia il semaforo, diciamo così, semaforo generalizzato, quindi anche mutex, che il monitor. Niente, l'implementazione non è il caso. Cosa succede? Vi dico un altro problema che può succedere. Con attenzione, con una programmazione. While s diverso da 1, grazie, ma Alan. Quando è 1 deve andare avanti, invece deve girare lì a vuoto fino a che non diventa 1 per semaforo. Ecco, quindi questo qui è il problema principale, è il primo problema che si ha con i processi concorrenti, con la programmazione concorrente. Lo si risolve, però... Lo si risolve con i semafori, ma è sempre un po' pericoloso, perché se uno si dimentica, per esempio, se uno nel codice si dimentica la signal, entra lui e tutti gli altri, non potrà, cioè, questo come funziona? Entra e mette a 0 il semaforo. Se nessuno lo mette più a 1, nessuno entrerà più lì dentro. Quindi, diciamo, è
Questo risolve il problema, ma è abbastanza difficile e pericoloso da programmare. Il costrutto monitor invece è un pochino più alto livello e fa qualche controllo in più lui.
Ma per il momento non ve lo voglio spiegare. Vi volevo spiegare l'altro problema tipico della programmazione concorrente, che è quello del deadlock o abbraccio mortale. Il deadlock avviene quando, per esempio tramite un semaforo, si blocca l'accesso a qualche risorsa. E questo blocco, lock, potrebbe diventare... cioè uno dei due processi potrebbe bloccare l'altro, e se l'altro blocca l'uno, succede che nessuno va più avanti. Allora il problema del deadlock si presenta e si presenta quando facciamo il caso più semplice: abbiamo il processo P1 che ha bisogno della risorsa R1, e anche il processo P2 ha bisogno della risorsa R1. Poi abbiamo anche una seconda risorsa e entrambi hanno bisogno anche della seconda risorsa. Ora il processo P1 richiede la risorsa S1. Quando la richiede, siccome la deve usare solo lui, la risorsa potrebbe essere una variabile come la nostra totale di prima, ma potrebbe essere una stampante o qualche altro accidenti. Allora se P1 chiede l'accesso alla risorsa R1 e si ferma e si mette per esempio in un semaforo, nessun altro potrà accedere alla risorsa R1, e se ci prova si ferma. Adesso P2 chiede l'accesso alla risorsa e quindi diciamo questa qui viene bloccata, ci faccio un altro segno qui sopra per dire che è bloccata. Adesso P2 chiede l'accesso a R2 e la blocca. Okay. Gli altri, se chiedono, e loro stanno andando avanti, sia P1 che P2. Adesso P2 chiede l'accesso a R1, okay. Chiede l'accesso a R1 e si blocca. Qui si blocca, perché entra nel semaforo e vede che è rosso e non può andare avanti. A questo punto basta che P1 faccia la richiesta R2 e si blocca sul semaforo di R2. Questo è fermo lì che aspetti che il semaforo di R1 si liberi. Questo è lì fermo che aspetta che il semaforo di R2 si liberi. Ma questo non va più avanti, quindi non libererà mai R1. Questo non va più avanti, quindi non libererà mai R2. Questo è un deadlock. Quei processi non vanno più avanti, sono fermi per sempre. Okay? Come si risolve la questione? Di solito ammazzando tutti e due i processi. Oppure deadlock detection, cioè se io mi accorgo che c'è un deadlock, bisogna che liberi qualcosa, diciamo così. Però a questo punto è già abbastanza tardi, perché questo qui avrà modificato la risorsa, potrebbe essere inconsistente la risorsa a questo punto. Però ecco, i problemi più difficili da risolvere sono quelli che in qualche modo coinvolgono il deadlock. Con le corse in qualche modo la si sfanga con i semafori e con i monitor, ma con i deadlock bisogna che gli algoritmi siano fatti bene. Dopo ci sono degli algoritmi di deadlock avoidance, il modo più semplice. Il modo più semplice del deadlock, per il deadlock avoidance, è fare in modo che quando uno dice tutte le risorse di cui ha bisogno e quando comincia a usarne una, gli altri non possono usare più nessuna di quelle. Cioè in pratica se P1 si riservava per sé entrambe le risorse quando aveva bisogno della prima, P2 stava lì ad aspettare, e quando aveva finito di usarle tutte e due veniva liberato. Cioè, se P2 si prendeva entrambe le risorse senza bloccandole, non appena aveva bisogno di solo una delle due, P2 si fermava ad aspettare, ma P1, continuando ad andare avanti, poteva usare prima R1, poi R2, poi liberarle, e quindi dopo era il turno di P2. E questo è un meccanismo di deadlock avoidance, si evita il deadlock. Però cosa si fa? Si impegna R2 quando P1 non ne aveva bisogno, e quindi questo riduce il parallelismo dell'esecuzione e quindi le prestazioni del sistema che sta sotto questa cosa qua. Ok.
Aiuto un attimo. Dopo lo riporterei.
Sì, sì, sì. Dove?
Abbiamo matematica, quella vicino a 46.
Va bene. Io adesso ho finito di dire, e quindi mi piacerebbe farvi fare una provettina con il weight.